NWE poi presenta Andimatica 2014, interviste, dirette, reportage dagli stand, per non farti perdere nemmeno un minuto dell'evento dedicato all'handicap più importante d'Italia.
Cioè colori, pagine pesantissime, no? E quindi a un certo punto è iniziato a uscire fuori questa cosa dell'usabilità. E quindi si è detto, sì, ho capito, però se voi volete fare un sito di e-commerce, cioè se voi volete vendere il prodotto, cioè non potete pensare che il cliente, l'utente, si mette davanti al computer e ci mette 3 ore, e stiamo parlando dei computer di allora, ci mette 3 ore per aprire la pagina, vedere il prodotto, insomma, che poi all'epoca erano delle vetrine, perché non era un web, diciamo, 2.0, come si dice adesso, interattivo, eccetera. E però sai di fatto che... In qualche modo quello che io ho vissuto, e ne stavamo parlando a Roma un mesetto fa con un altro personaggio interessante che di questa zona, che è Walter Casamenti, e di fatto una volta c'erano solo i PC, cioè fino a un certo periodo della nostra vita c'erano i PC. Allora questo significava che tutto sommato ci potevano essere, e quindi c'era un tempo, un lasso di tempo fisico proprio, in cui uno si poteva sedere e pensare a come rendere usabile, accessibile il PC. Sto parlando in termini sempre molto generali, perché poi c'era la questione del software, perché poi comunque chi si ricorda una volta era soltanto lo schermo buio con una lucettina in alto a sinistra che lampeggiava, no? Quindi era tutto sul testo, i primi programmatori proprio a Bologna, perché Bologna era sede dell'IBM, del centro di formazione dell'IBM, da cui poi è nata la ASPI, dove sono uscite le persone più grandi di me, che hanno fatto anche i programmatori, si sono occupati di informatica, insomma, e c'è stata tutta una storia. Poi è arrivato Apple, poi è arrivato la parte grafica. All'epoca, per rendere accessibile, dovevi scaricare dal sito della Microsoft un componente che poi tu installavi su Windows, insomma c'era tutto un mondo, diciamo, che in questo momento io lo vedo un po' romantico, no? E però di fatto c'era tempo per contattare gli sviluppatori, per parlare, per dire che c'era questo problema, insomma c'era tempo per fare queste cose. Poi a un certo punto c'è stato un vero e proprio sparo, cioè quando il web è diventato veramente qualcosa, come posso dire, che tu ti alzi la mattina e compri, leggi, mangi, allora lì la situazione è diventata più complessa. Sono arrivate le app, che non sono i software, cioè immaginatevi che le grandi case che facevano software praticamente non esistono più, cioè una volta c'erano i software, framework, i database, cioè c'erano delle cose, no? Adesso invece ci sono le app, ed è un altro problema riguardo all'accessibilità, perché poi oltretutto le app vengono aggiornate di continuo, quindi non fai in tempo a capire come funziona una, che poi scarichi l'aggiornamento, scaricando l'aggiornamento saltano delle opzioni che tu prima avevi, poi adesso non c'è più. Cioè chi ha esperienza, per esempio io penso a Android, no? E quindi alle possibilità di c'era un software per leggere i libri che si chiama tuttora Mantano, e che ha una sintesi vocale dentro, insomma, che tu ti potevi scaricare utilizzando la sintesi, eccetera. L'opzione all'inizio c'era, per cui sulla versione gratuita, diciamo, che tu scaricavi, quindi a quel punto uno diceva vabbè, usiamo quella. Sto pensando per esempio a DSA, no? In cui tu c'era la funzione, scaricavi il libro e lo leggevi. Aggiornamento ha sparito, te lo dovevi comprare, evidentemente, perché loro hanno scoperto, buongiorno. Hanno scoperto che probabilmente quella era un'opzione appetibile dal punto di vista commerciale, perché poi comunque le richieste c'erano per avere il TTS, come si trova scritto, insomma, nelle cose, e quindi a quel punto l'hanno tolta dalla parte diciamo libera, e quindi a pagamento, per cui Mantano continua ad esistere, però se vuoi il TTS, cioè il text to speech, devi comunque pagarlo, no? Poi ovviamente ne sono uscite fuori altre, perché no, penso a FB Reader, sempre parlando del mondo Android, insomma. che legge però soltanto quelli che non sono protetti da DRM, insomma c'è tutto un mondo che continua a evolversi e noi poveretti, appunto parlando con Walter Casamenti, che è uno di quelli che stava dietro al progetto Qualisoft, che è un progetto che nasce qui con Ivana Sacchi, insomma in questo territorio, che si occupava proprio dell'usabilità e dell'accessibilità del di quello che c'era in giro, quindi dava delle linee guida agli sviluppatori. Adesso diventa tutto molto più complicato, ecco perché il titolo anche di questa chiacchierata, perché a questo punto non è soltanto un problema, cioè non è soltanto una questione mia, non è soltanto colpa mia, diciamo, se non solleviamo, è proprio colpa tua se io non riesco a leggere, perché proprio adesso è diventato molto complicato rispetto invece a qualche anno fa, dove tu riuscivi a trovare delle soluzioni, comunque magari erano rattoppate, però riuscivi a trovare delle soluzioni. Adesso diventa tutto molto complicato. Dico molto complicato, in particolare per il mondo scolastico, perché nel mondo, diciamo, della narrativa, cioè dei libri in formato elettronico, i famosi questi ebook in formato iPad che vengono venduti, diciamo, sarà perché sia più facile dal punto di vista industriale, vabbè, poi abbiamo scoperto che le case editrici mandano le cose in India, cioè noi pensavamo di poter dire alla casa editrice guarda questi magari forse loro dicono sì, però noi spediamo tutto a un service che sta dall'altra parte del mondo e loro poi ce lo ridanno. Insomma, è una situazione anche dal punto di vista industriale, abbiamo scoperto, molto complicata. Insomma, un mondo molto complesso, e chi deve leggere e che ha difficoltà di lettura, quindi in modo trasversale, quelli che hanno difficoltà di lettura indubbiamente hanno dei grossi problemi e sono svantaggiati rispetto a qualche anno fa. Il fatto che sia questa cosa così esploso, poi io appunto sono un po' romantico, io un giorno sono andato da mia figlia, 18 anni, quasi 18 anni, e gli ho detto: senti Alissa, ma hi-fi che vuol dire? Cioè, l'hai mai sentita sta parola? Io adesso sto parlando a quelli che hanno 50 anni, quindi tutti gli altri so già che non sanno di che cosa sta parlando. Hi-fi era un mondo, una parola che noi abbiamo vissuto all'epoca, che era una cosa sacra. Cioè, chi di noi ha usato il vinile, i dischi, no? Questo rito di tirare fuori e che ti compravi l'impianto a pezzi, perché va mai comprarsi i micro, quelli tutti attaccati, era sacrilego, no? C'era tutto il problema della pulizia del suono, quindi ti compravi l'amplificatore, Mia figlia giustamente ha detto: no, ma che? Non lo sa, cioè questa cosa che era negli anni appunto 70, 80, insomma era qualcosa di veramente una cattedrale dove uno entrava in punta di piedi, tutto questo movimento è scomparso, tutto quello di cui ci sono, la rivista Suono, una famosissima rivista insomma, che si occupava di suono, di hi-fi, tutto questo è morto. Addirittura sono andato su Wikipedia, e c'è scritto proprio, c'è pure Wikipedia, dice così, cioè che è andato a morire tutta questa cosa, un mondo che è morto. Ed effettivamente, se noi pensiamo, non so se voi vi ricordate quando è uscito il netbook, cioè a un certo punto c'era il computer, poi c'era il portatile, che sono bei mattoni, e poi è uscito il netbook, che poi inizialmente c'aveva un software, c'era Linux, insomma, no? Poi è stato adottato. Il mondo della scuola, cioè ne ha creato un feticcio, non c'è più. Quanti anni sono passati? Io mi ricordo che ero a Berlino con la scuola, insomma, lo vidi la prima volta a Berlino, in Germania, questo piccolo oggetto, insomma, anche lì sparito. E qui pensate anche all'iPad. L'iPad ha avuto 5 versioni fino adesso, in 5 anni, 6 versioni in 5 anni. E se noi andiamo a vedere il primo iPad e l'ultimo iPad, sì, sono simili, diciamo, dal punto di vista, ma cioè, non c'entrano niente. I nostri ragazzi entrano in prima e arrivano in quinta. Io mi compro l'iPad in prima, arrivo in quinta, non lo posso più usare. Chi ha esperienze con, diciamo, con le app che non funzionano, che si scompaiono, che non vengono più aggiornate, sa che sta usando un oggetto che poi ci gioca a frisbee, praticamente. Allora, detto questo, Anche questo è un video, questo è un video che è uscito, che è girato per la Lega un po' di tempo fa, che inquadra un scrivania d'ufficio, no? E in questa scrivania d'ufficio ci sono tutte le cose che c'erano negli anni 80, c'era già il computer, però io c'avevo il fax, la stampante, la radio, il telefono, la macchina fotografica, la macchina di libri, il mappamondo, la calcolatrice, la colla, no? C'avevo tutta una serie di cose. Io non so quanti di voi hanno visto questo video, vediamo se funziona. Vi faccio vedere un video, questo pezzo, spero che funzioni tutto. Magicamente qualcosa capiterà. Allora, nel video che parte dal 1980, in pochi minuti ci fa vedere la scrivania che piano piano sparisce, perché tutte le cose che stanno attorno al computer diventano delle app che vanno a finire dentro il computer. Il computer stesso si trasforma, prima era un desk, è diventato un portatile. La scrivania sparisce e diventa poi di fatto una specie di tablet. Sono rimasti gli occhiali da sole, ma di fatto c'è lo smartphone e il computer. E arriviamo al 2014. Questo per darvi l'idea appunto incredibile dell'onda proprio che ci ha travolto, perché io adesso la vivo proprio come un'onda, a parte che io vedo mia figlia che usa la tecnologia in modo completamente, cioè io sono proprio uno che usa la tecnologia, non dormo, cioè dormo 4 ore per notte, e mia figlia, che ha fatto la giurata al Festival del Cinema di Roma, ha scritto le sue recensioni sullo smartphone. E io tutto preoccupato, ma vuoi questo? No papà, non ti preoccupare tanto io. E si è messa lì, poi le ho viste pubblicate e non ci credevo. Cioè io non avrei mai detto a mio studente usa il tuo telefonino per fare questo lavoro editoriale. Non so come, no? Beh? E io quando vedo queste cose rimango sorpreso. Macox, non so se voi conoscete Macox, chi vede Gazebo su Rai 3, e c'ha questo disegnatore che a me piace molto, insomma, molto diciamo alternativo, insieme a Zero Calcare, che è un altro che amo tantissimo. Allora lui è uscito con una vignetta su Internazionale, che è un'altra rivista insomma che io seguo, che compro tutte le settimane, e lui c'è questo personaggio sulla rivista e dice che ha in mano un Kindle, che lui chiama, e dice, poi sai che cos'ha il Kindle? Mi permette di leggere senza occhiali, posso ingrandire il testo a piacere, voce fuori campo, e cosa stai leggendo ora? E lui dice, fammi indovinare, siamo a pagina 4. Ehi, ma come cavolo, beh questo non lo posso dire perché è in televisione, insomma, non l'ho preso, ma come cavolo hai fatto? No? Ecco, questo è un esempio della tecnologia, no? Perché si dice, io posso ingrandire. Sì, tu puoi ingrandire una lettera a pagina, e questa è stata la mia copertina. Questo è da dove io ho iniziato a appassionarmi, perché questo è un libro che voi potete scaricare gratuitamente, è un PDF, che si chiama Questione di leggibilità. Se non riesco a leggere non è solo colpa dei miei occhi, ed ecco perché la parafrasi mia è colpa tua. E che è il progetto lettura agevolata del Comune di Venezia. All'epoca c'era appunto Lucia Baracco, che è un architetto che lavorava, che ha messo questo progetto pazzesco all'epoca, il progetto lettura agevolata. Sul sito ci sono un sacco di informazioni utilissime per chi si vuole occupare di accessibilità e lettura, oltre al fatto di tenerlo aggiornato, gli strumenti, cura una rassegna stampa che si chiama Press In, che sarebbe Press Integrazione. Comunque c'è questo volume molto utile per avere un'idea di che cosa significa rendere qualcosa leggibile. Tra parentesi, se voi andate nello stand del Cavazza proprio stamattina, perché io sono rompipalle pazzesco, loro mi hanno fatto vedere una piccola come posso dire, dattilo braille, no? Proprio un affaretto, ma un pochino più grande di uno, diciamo grande quanto uno smartphone, un pochino di più, insomma, un 7 pollici potrebbe essere, che è di un bellissimo colore, come la mia giacca, la mia maglietta, blu, questo blu elettrico. Loro hanno fatto i due loghi, se voi andate a vederli, utilizzando un rosa chiaro, chiaro, chiaro. Non si vede una mazza, non si vede una mazza. E io subito ho detto, no, guarda, allora, ma perché? E l'altro, sì, io gliel'avevo detto, insomma, ho scatenato una specie di... no, però l'hanno fatto lo stesso, non è colpa mia! Cioè, così stavamo, un'ora fa il Cavazza stavamo così. E quindi, insomma, questo per dirvi che anche chi si occupa di accessibilità e lettura ogni tanto fa delle cose strane. Quando io faccio il laboratorio spiego sempre che non è un problema soltanto di oggetto, cioè il problema di leggere, che è un'attività cognitiva, cioè è un problema di leggere. Cioè io devo saper leggere, no? Non solo in modo strumentale, cioè leggere, è un po' che la differenza che c'è tra contare e numerare. Cioè avere il bambino di 3 anni che mi fa 1, 2, 3, 4, non significa che sa contare, sa numerare, cioè sa la filastrocca e mi arriva anche fino a 100, ma questo non vuol dire che dal punto di vista logico, no? Penso che sia chiaro visto che siamo tutti insegnanti. Allora, un po' di tempo fa, tra parentesi, in questo percorso chi di noi si occupava di disabilità visiva e quindi c'aveva i computer che parlavano, queste cose così, improvvisamente sono arrivati DSA, che è stato un altro botto per la scuola incredibile, molto prima della 170, nel senso che le circolari risalgono già a un po' di anni fa, e quindi abbiamo iniziato a occuparci, perché devi far parlare il computer, e quindi anche quelli che lavoravano con la disabilità visiva, diciamo, in qualche modo sono stati presi all'interno di chi ha problemi e difficoltà di lettura e quindi usano tecnologie e strumenti compensativi. Questo libro è uscito appunto recentemente, nel 2009, Proust e il calamaro, storia e scienze del cervello che legge, della Wolf, che è una neurologa e che ha il figlio dislessico, quindi diciamo ha una voce non proprio, diciamo, però è una neurologa che ha fatto questo libro che ha avuto molto successo. Sicuramente per gli addetti ai lavori è meglio leggersi I neuroni della lettura, che è un altro libro, però quello è un mattone proprio. E questo è già, insomma, un libro più di divulgazione, però è interessante la tesi che girava attorno alla questione della lettura, perché lei dice: sono occorsi alla nostra specie circa 2000 anni di progressi cognitivi per arrivare a leggere un alfabeto. I nostri figli oggi sono chiamati a percorrere lo stesso cammino di progresso riguardo alla pagina stampata in circa 2000 giorni, che sono, diciamo, quando tu arrivi nella prima delle elementari, dove magicamente tu hai tuo figlio che a dicembre legge e scrive, che ti sembra un genio, poi scopri che tutta la classe lo fa e ovviamente come padre rimani malissimo. Però è interessante tutto l'argomento che ci gira attorno, perché spiega che effettivamente leggere non è una cosa così semplice, e stiamo parlando ancora prima dell'approccio agli strumenti compensativi. Adesso io faccio sempre questo giochino, perché non so se qualcuno di voi ha già seguito le mie follie, e adesso cerchiamo di capire che cosa succede quando io fisicamente mi preoccupo di questa cosa e quindi do un oggetto da leggere perché uno dice ha problemi agli occhi, usiamo le orecchie, ma non è la stessa cosa, no? Però per i docenti in generale, no, sembra la stessa cosa, cioè io sostituisco e dico vabbè, tanto non è un errore cognitivo, no, eccetera. Allora io intanto faccio così vedo più che sono. Allora io apprendo nonostante la mia volontà. Adesso voi siete tutti laureati dei geni e facciamo un giochino, no? Io vi dimostro che non è così, cioè è così, cioè io vi chiedo gentilmente di spegnere il vostro... Posso chiudere la porta? Ok, allora io vi chiedo di spegnere il vostro cervello, di guardare sempre la cosa e di spegnere il cervello. Non guardate me, quindi io vi obbligo, pronti? Che cosa è successo? Che in una frazione di secondo è comparso la scritta non leggere. Siete riusciti a non leggere? No, voi avete letto.
NVE poi presenta Andimatica 2014. Interviste, dirette, reportage dagli stand, per non farti perdere nemmeno un minuto dell'evento dedicato all'handicap più importante d'Italia.